Pancetta di chiavacci, lucchettini, catenacce, serra. Non c'hai capelli? No, sei distratto.
Questo è caffè, però io volevo la birretta.
E quindi di punto in bianco ho capito che non avevo più un lavoro.
Ciao a tutti e benvenuti per questa nuova puntata di Day Coffee. Oggi siamo alla settima puntata dopo un rientro...
La prima dopo la ripresa. Sì. Ti sei riposato in queste vacanze, Luca?
No.
Sì, vabbè, noi siamo carichi.
Non mi riposerò mai.
Non mi riposerò mai.
Allora, io ho un inizio per questa presentazione, come la sono studiata.
Questo l'ho studiato, fateglielo fare bene.
Direttamente da casa nuova.
Vorrei battere per richiamare l'attenzione,
yes.
Vai.
È un nuovo giorno per questo podcast, sono arrivati tra noi...
Sono arrivati tra noi Jacopo Sarno e Gepetto.
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao.
Ha studiato il ragazzo, lo prendete a fare lo spettacolo? Si può fare qualcosa?
No, io sono pronto, 7-8.
Per assumerlo.
7-8. 7-8 o 3-4? Perché questa è la grande
è
sfida.
E la sfida è questa.
No, siamo italiani, non facciamo gli international. Sì, allora, benvenuti, grazie per essere qui con noi innanzitutto.
Grazie a voi.
Noi stiamo vivendo, vi possiamo offrire qualcosa?
Sarebbe ancora più grazie a voi se...
Cosa gradireste? Che noi facciamo apparire le cose così?
Caffè.
Caffè? E?
Io vorrei una di quelle tazze.
Ah, una di queste!
Allora, io ti consiglio una bella birretta che...
Birretta va benissimo.
Allora, vediamo cosa arriva. Eccolo, la nostra mano.
Grazie. Questo è caffè però, io volevo la birretta.
Bisogna fare un po' di passamano.
Bisogna fare un po' di passamano.
Grazie. Oh, molto bene.
Pazzesca. Allora, su queste notti noi facciamo un bel cin cin. Grazie per essere qui.
Grazie per essere venuti qua a Day Coffee.
E cominciamo.
Anche in ritardo, ma buon anno.
Buon anno, esatto. Tutto questo è registrato ovviamente prima, come sanno benissimo i nostri video spettatori, ma noi...
Però noi siamo dentro
la parte. Siamo nella parte.
Vabbè, ma quello facciamo.
Questo fate.
Questo facciamo.
E noi vorremmo un po' sapere come avete iniziato a farlo.
Anche perché poi avete delle esperienze che arrivano proprio direttamente fuori dal musical.
Entrambe le vostre esperienze non nascono col musical, possiamo dire.
È vero,
possiamo dirlo.
Possiamo dirlo.
Sono due esperienze molto diverse e entrambe molto, molto ricche. Quindi parlateci un pochino delle vostre esperienze. Cosa vi ha portato qui oggi?
Vado io, vai tu.
Vai.
Ci fa a mente locale.
Ma allora, io ho iniziato a recitare da bambino, perché era una cosa in verità molto comune per i bambini milanesi nei primi anni 90 far parte di un'agenzia. Tutto il mercato pubblicitario era praticamente a Milano e io facevo parte di un'agenzia, avevo le guanciotte con le fossette.
Gli occhi chiari,
okay. Il ciuffo, quindi facevo un sacco di pubblicità.
Quindi il bambino della Kinder sei tu?
No, non quello delle barrette.
Ok.
Però
tu hai un passato.
Però ho fatto uno spot della Kinder.
Hai visto?
Vedi,
che era diretto da Nicchetti. Mi ero divertito un sacco.
Avevi tipo 6 anni, 7 anni?
Forse 8, sì, una roba del genere. E in realtà il grande amore per questo mestiere qui lo devo ad Elia Scala. Ho avuto la grande fortuna di lavorare con lei per 4 anni, da quando ne avevo 5, perché facevo questa sitcom con Gerry Scotti, Delia Scala e Enzo Garinei.
Tre nomi così.
Proprio. Io e la mamma.
Tre nomi.
E lei mi ha fatto appassionare al musical, al teatro musicale, alla commedia musicale, come la chiamava lei. E mi ricordo che un giorno, come tutti i bambini, no, avevo le mie fisse, cosa che ovviamente ho ancora adesso, tipo stavo con i piedi su un tappeto a fare angolo praticamente, sai quando cerchi di non camminare,
cioè,
sulle righe, tutte quelle cose che non faccio più.
Ah, io sì.
Io sì.
Faccio ancora, ovviamente.
Tutti.
Tutte quelle robe lì.
Io le faccio in macchina, buongiorno, ti racconto.
Insomma, mi ha visto che riuscivo a tenere i piedi e mi dice, studi danza classica? Io l'ho guardata, ho visto la roba che stavo facendo e le ho detto no. Mi ha guardato per un attimo, pausa comica, peccato. E se n'è andato.
Steso, morto a 5 anni, la sua vita è finita lì.
No, in realtà mi ha trasmesso un grande amore per questo lavoro, la voglia di farlo, la consapevolezza, per quanto si possa essere consapevoli a 5 anni, ma che bisogna studiare per farlo. E anche il rispetto degli orari di convocazione, del ruolo del direttore di scena, di tutta una serie di cose, dei colleghi sul lavoro e di...
Se magari quando sei molto piccolo vivi un po' come un gioco, invece sono
totalmente,
riusciti a...
ma io lo vivo ancora come un gioco, invece, però è un lavoro.
È anche molto sano viverlo ancora un po' come un gioco, però è un lavoro fatto di responsabilità.
Sì, e di tante figure che hanno una propria storia, un proprio ego, perché no, con il quale bisogna fare i conti, facendo attenzione a non ferire la sensibilità degli altri e a non ferire la propria. È tutto un equilibrio
delicatissimo.
E il rispetto per il luogo in cui sei e per le persone con cui lavori, secondo me, è la condizione di base per poter vivere serenamente questo lavoro e farlo con l'entusiasmo di un gioco, perché poi quando sei sul palco allora si gioca,
allora diventa,
però è un gioco serissimo.
Ci sta.
Dico
sì,
bene.
Si gioca come gioca un tennista professionista o un calciatore professionista, si gioca, ma in realtà
è il lavoro ed è molto
possiamo
serio.
Anche chiamarlo gioco, ma insomma in realtà no, è proprio un lavoro e non ha neanche le caratteristiche del gioco, se non il gioco del professionista, che è ancora più bello del gioco ludico, perché il gioco ludico è comunque un passatempo, e comunque tu te lo scordi. Una volta che hai finito di giocare, sei sudato e sei contento, no? In realtà il gioco professionale fa parte della tua storia, poi, a un certo punto.
E qual è la tua?
La mia... lui, cioè al contrario di lui, ho cominciato vecchissimo, ero già maggiorenne tipo, e feci uno stage con un attore, un assistente di Peter Brook sul Sogno Notte di Mezz'estate, e basta, e lì è finita la mia vita, nel senso pensai che quello era la cosa bella da fare. Poi era una cosa molto particolare, perché è una cosa d'estate, il Sogno Notte di Mezz'estate, con un attore che proveniva dalla persona più storica del mondo, che adesso ci ha lasciato, ma insomma Peter Brook è un punto fermo assoluto. Poi in realtà non è niente in quel modo lì, però io non ho mai più cambiato idea. E poi sono riuscito a fare solo questo nella vita. Perché erano anche tempi diversi, però. C'erano i tempi in cui c'erano le tournée vere, c'erano... Insomma, era un movimento anche economico totalmente diverso. Totalmente diverso. E adesso c'è un mercato enorme, anche delle persone che studiano per fare...
Assolutamente.
Quindi c'è una quantità di persone... mostruoso, quindi poi è diventato proprio qualcosa di molto molto diverso, fino a quando non entri in un cast. Quando entri in un cast, che c'è il buio, che c'è chi è di scena, e allora lì è tutto uguale, è come sempre.
Cambia il processo,
cambia il processo, cambia la possibilità che hai di entrare in un cast, che è praticamente impossibile, insomma, cioè una roba...
Per i giovani all'ascolto, questo è assolutamente promettente, rassicurante.
No, nel senso che lo devono sapere,
assolutamente,
i giovani. Entrare in un cast, entrare in un cast intendo entrare in un cast dove c'è qualcuno che ti dice ti abbiamo preso, questa è la paga e te la danno. Per me solo questo è entrare in un cast, se no...
tocca pianissimo Jeep oggi.
Sì, no, è importante, ma è importante perché ti dà una forma mentale diversa fin dallo studio.
Molto giusto.
Fin dallo studio, che spesso è una cosa un po' blanda in cui uno a volte perde tempo, insomma, dietro cose inutili. Invece no, invece è bene organizzarsi e sapere che è un lavoro. Ma nel senso, anche se devi fare l'operatore,
l'operaio,
sì, cioè
cosa,
qualunque concorso fai, è quasi impossibile vincerlo. Ci sono migliaia di persone per dei posti, no? Quindi è un lavoro come un altro. E quindi va preso come tale, e a quel punto diventa bellissimo, però. Perché se riesci...
Lo state facendo da tanto tempo,
sì.
Tempi diversi, ma sì. Da tanto tempo.
C'erano i contributi EMPALS.
Ancora. I contributi EMPALS, adesso c'è, no? L'IMSS, esatto, sì. tutti sotto l'ala dell'IMSS, è ancora più un lavoro.
Però lui,
adesso.
Quindi il primo sarà, non so...
Il mio libretto, mi vergogno un po' a dirlo, perché ogni volta che io sono nato nell'89...
Io sono del 90, quindi ti capisco.
Il mio libretto EMPALS è del 90. Infatti ogni volta che mi chiedono i dati per il collocamento, poi mi richiamano dicendo ma ci deve essere un errore. È giusto, è del 90.
Bambino prodigio.
Ecco, il mio primo contributo è dell'89, non avrei mai pensato fosse prima di lui che notoriamente lavora da quando è, prima che nascesse, insomma già la mamma.
Nella pancia della mamma.
Faceva la pubblicità della...
Dei prodotti per la maternità.
Per la maternità c'era Jacopo nella pancia.
E poi allora non c'erano le scuole di teatro musicale, no? E quindi anche io quando ho cominciato in una situazione totalmente diversa. Esisteva la compagnia della RAN, ovviamente a parte Carriere Giovannini, sì, certo. Che però è strutturalmente diverso la costruzione dell'opera.
Quello che noi chiamiamo musical, sì, adesso.
Diciamo più quelle che faceva l'Arancia, c'erano. E poi c'erano altre realtà che cominciavano a fare musical originali, però. Mm-hmm. Mi ricordo il Bellini di Napoli, Tato Russo, faceva dei musical storici spettacolari. E poi c'era il teatro musicale, quello popolare. Io ricordo La gatta Cenerentola, ad esempio, okay, di De Simone. Quindi io sono cresciuto più in quel modo là, col musical storico, che poi è la cosa che amo di più fare, perché comunque generalmente è una cosa che parte da zero, una cosa che viene creata un po' anche sulle persone,
che ci sono,
cioè. Quindi dal punto di vista attoriale è assolutamente molto stimolante.
Quello è bellissimo.
No, immagino sia bellissimo, però ho una curiosità che me la sono sempre chiesto.
Che paura.
Perché Gipeto?
Ma
tra l'altro sottolineo con la G minuscola, giusto?
Con la G minuscola, sì, perché non è un nome, è un non nome. Nel senso, c'è stato un momento nella storia in cui, una volta le persone erano, vi racconto questa cosa che voi non potete sapere, erano pagate tutti i giorni, anche i giorni di riposo, eh?
Nel
senso, sì, nel senso, cioè il calendario, in quei due giorni non si lavora, cioè che facciamo... State lì, okay, pagati. Però è un altro
quasi
mondo.
Come fosse un lavoro vero.
Io però questa roba l'ho fatta per tanto tempo,
okay.
Quindi ero un po' abituato, diciamo, a questa cosa qui. A un certo punto è comparsa una parola che non era italiana. Io notoriamente le parole non italiane non le conosco, e si chiamava forfè.
Okay.
Quindi a un certo punto la produzione ti chiamava e ti diceva: ti occupiamo 7 mesi, fai 30 repliche e ti diamo un forfè. 7 mesi, 30 repliche e un forfè. Erano tutte cose che non conoscevo fino a quel momento. E allora
c'avevi il tassametro,
nel senso, e quindi di punto in bianco ho capito che non avevo più un lavoro,
okay,
con cui mantenermi. Lì è diventata molto seria la cosa, perché se tu non eri un nome non avevi più nessun potere contrattuale, perché ti davano una fotocopia da firmare in cui c'era scritto che loro potevano tutto e tu non potevi niente. E a quel punto non avevi più niente, cioè non eri più nessuno. Però io non ho mai fatto nessun'altra cosa nella vita, quindi era un po' un problema. E allora ho deciso di andare avanti. Siccome era importante, fondamentale, avere un potere contrattuale per sopravvivere, ho deciso proprio, siccome non sono nessuno, di levare totalmente il mio nome e di decidere di prendere un non nome, che è poi un nome che usavo in viaggio, come dire, se io non sono nessuno, ebbene lo decido io però. Ci fu, certo, facevamo notte prima degli esami, mi pare, con Marconi. Savario mi dice, Gip, però adesso, insomma, come fai? No, perché comunque avevo già fatto Pinocchio, avevo 40 anni, non ero proprio... adesso può essere un problema nel lavoro. Ma sai, intanto qual è il problema? Non sono nessuno. Nel senso, non è che qualcuno mi ha mai preso perché... E infatti non è successo assolutamente niente di negativo. E è una cosa a cui tengo molto, perché è una decisione molto, molto importante rispetto proprio anche alla dignità che il nostro lavoro deve avere, come se fosse un lavoro di un professionista, come fosse un chirurgo, un notaio, un chirurgo. Un notaio, un... E questa è una cosa su cui sono molto molto severo con le produzioni, ma adesso le produzioni più o meno mi sanno, quindi non se ne parla neanche più di tanto. E basta, e la finisce la cosa, inizia e finisce lì, è accettata.
E è Gepeto con la G minuscola, e questo è Gepeto, che porta con sé grande virtù, diciamo, comunque come nome.
Cerca di portare grande dignità a un lavoro che abbiamo visto in tanti casi, anche sotto pandemia, eccetera, è un lavoro in cui... insomma, è spesso a rischio sia la dignità, sia la necessità che esista.
Assolutamente.
Io sono cresciuto in una Roma piena di teatri grandi, chiusi adesso.
Certo.
Insomma, i tempi sono molto, molto, molto cambiati. Siamo passati da teatri agli hangar, no? Nel senso, io ho cominciato a lavorare nei teatri, poi a un certo punto ho cominciato a lavorare nelle costruzioni, no? Enormi, che non sono più teatri, sono i pala qualcosa, no? Che hanno un loro fascino, però è proprio cambiata la storia e bisogna slalomare assolutamente, che è l'unica cosa da imparare velocemente,
adattarsi.
Sì,
entrambi adattarsi. Secondo me vi siete adattati molto nel trascorrere delle vostre carriere. Gip ci ha raccontato un po' come ancora lo sta facendo. Jacopo, anche tu hai una storia di adattamento bella importante, no? Tu inizi molto piccolo e poi hai una fase che noi dobbiamo per forza parlarne, perché siamo tutti figli un po', tutti
io
presenti.
Io sono un tuo fan, scusate, devo fare outing.
Ti avevo detto che non potevi fare la fangirl.
Ragazzi, io sono cresciuto con quei dei intervallo, quindi per me avere qua Jacopo è...
Tutti, diciamo che tu hai l'onere e l'onore di essere uscito dal mondo di Disney Channel, in cui sei entrato molto giovane.
Sì, guarda, in realtà io ci sono passato. È stata poi un'esperienza bellissima che mi ha dato tanto e alla quale devo tantissimo. È stata anche un boomerang per certi aspetti, perché comunque io venivo da Delia Scala, poi a un certo punto inizia a cambiarmi la faccia, per cui facevo solo doppiaggi. Perché non mi si vedeva in faccia, a 11-12 anni facevo solo doppiaggi e studiavo recitazione al Centro Teatro Attivo di Milano. Recitazione, canto, dizione, insomma tutto quello che poi mi ha formato, no, in quel periodo. E poi ero partito con questo spettacolo che era Datemi tre caravelle, prima tournée della mia vita, avevo 15 anni. E il primo giorno da solo in tournée non avevo mai cucinato, sono andato a comprarmi la mozzarella, la bresaola e un coso d'olio così, questo è stato il mio primo pranzo, me lo ricordo ancora. Da dire, bene, adesso ho 15 anni, sto vivendo da solo in un'altra città.
Sto facendo delle tournée, sto lavorando.
Vediamo cosa succede. Dopo è arrivata Disney e lì è stato molto bello. Intanto poter lavorare in Italia, ma anche insomma la possibilità di lavorare negli Stati Uniti, a Londra, di fare dei dischi, erano tutti i sogni, il tour con i Jonas Brothers, ma chi se li immaginava di fare?
Erano tempi bellissimi. Posso dirlo.
Luca, sei nostalgico, lo sappiamo. No, è vero.
Tra l'altro c'è una bella notizia, perché hanno... appena prima di Natale, la settimana prima di Natale, hanno caricato su Disney Plus tutte le stagioni di quelli dell'intervallo.
Ragazzi, io so cosa fare nelle vacanze di Natale.
No, ci sono già state le vacanze di Natale.
Hai ragione. Ragazzi, questa qua
nelle vacanze di Pasqua.
Nelle vacanze di Pasqua, questa si chiama poca professionalità.
Che bellissimo.
Quindi questa è una notizia freschissima dell'altro ieri,
di qualche mesetto fa.
E quindi da una parte mi ha dato tanto, perché ho avuto la possibilità di vivere esperienze che erano fuori da ogni logica e da ogni immaginazione. Cioè, fai l'attore e a un certo punto ti prendono, ti caricano su un aereo e ti spediscono a
fare zacche cose a Hollywood.
Ma io, cioè, se ne parlo mi sento pazzo, non so, mi sembra di
è un sogno,
dire vabbè, sto raccontando la vita di qualcun altro, cioè io là, sì, è successo, però bisogna stare molto attenti, perché non ci si può legare troppo intanto al passato, perché vai fuori di testa, certo. Perché quella è una cosa che ha una curva, no? Anche così come il fatto di essere in televisione e un sacco di gente per strada ti ferma, ti chiede, fa la foto, gli autografi c'erano ancora, non c'erano i social. Ma io ero perfettamente consapevole, probabilmente grazie a mia madre che mi ha tenuto con i piedi per terra, cioè ero consapevole che la potenza di quella roba lì
era destinata a scemare un pochino.
Non tanto quello, sapevo già che chiamiamola curva di notorietà, perché poi non mi piace parlare né di popolarità né di fan, mi sembra ridicolo tutto. Oggi si parla di followers, ma alla fine è tutto molto strano, è tutto molto distopico per me.
Cioè,
stiamo parlando di persone che comprano un biglietto per venire a teatro, per venire a un concerto, per comprare un CD, no, non più.
Per vedere un film.
Sono persone, esseri umani che stanno praticamente stanno usufruendo di un prodotto che tu stai fornendo tramite un canale, ok? Che questa curva scenda è perfettamente normale. Potrebbe risalire un domani, potrebbe non risalire mai più, non è un mio problema. Nel senso che se diventa un mio problema, impazzisco, finisco drogato all'angolo di una strada a disperarmi perché non sono più il fantasma di me stesso. Non è questo il caso, io faccio un mestiere e il mio obiettivo è riuscire ad avere una continuità e fare questo mestiere più a lungo possibile, prima di tutto, e riuscire a pagarmi il mutuo, le bollette,
la
pappa di Elvis.
Non è un punto di vista, è un dato
di fatto.
Ma la grande fortuna rispetto all'esperienza di Disney è stata la consapevolezza che la vera potenza di quello che stavo facendo non ero io, era il brand. Stiamo parlando di Disney. Come facendo Casanova Opera Pop, la vera potenza è Casanova Opera Pop. A seguire, ovviamente, questo spettacolo è l'opera di Red Canzian, quindi c'è tutta la bellezza e la forza del fatto che l'ha scritto Red, ma quello per cui stiamo lavorando è il brand, quello che può avere successo o non avere successo è il brand. Questa è una cosa che in qualche modo ti salva la vita nel momento in cui un'esperienza bella finisce.
Assolutamente.
Ok, io una curiosità. Voi come vi preparate per i vostri ruoli, indistintamente dallo spettacolo in generale?
Cioè, dovrei cominciare io? Allora, no, bisogna capire se il personaggio per il quale uno pensa vagamente di essere giusto esiste o non esiste per quanto riguarda me, storicamente, un personaggio storico o inventato. Se è inventato ti inventi qualcosa, se è storico studi, fai in modo di presentarti in modo tale che loro vedono il personaggio e vabbè, ma chiaro, prendiamo lui perché è un ruolo scritto per lui, no? A me capita sempre questa cosa qua, cioè io, quando la maggior parte di persone tu ti presenti, dice, vabbè, ma dai, Jeep, è ovvio, va bene, è giusto, tu anche su personaggi diversissimi, no? Quindi quello è più facile quando è da inventare, meno, però ormai sono cose talmente fatte e rifatte che ci sono proprio dei format, cioè nel senso che lo cercano in quel modo lì, quindi devi entrare dentro quel filone lì. Diciamo che i primi mi interessano di più perché posso costruire qualcosa di attendibile studiando a modo mio, cioè attorialmente, e anche vocalmente fare in modo di riuscire a recitare, a cantare con la stessa identica voce del personaggio.
Okay.
Cosa che invece quando lo fai su format che hanno già girato il mondo, eccetera, devi poi con qualche modo devi imitare quello stile, quella cosa. Stile. Nei personaggi originali invece lo crei proprio tu, e questa è la cosa migliore per me, che non sono un performer, sono sostanzialmente un attore. Insomma.
Un attore che canta molto bene, fatelo dire.
Che quando ha modo di creare dei personaggi che possono avere una voce originale per certi versi.
Molto
insomma.
Bravo a dare voce.
Originale. E a volte sono, ripeto, sono molto, pensi a Nonno Joe, Se pensi all'inquisitore,
l'inquisitore che è molto più
in entrambi i casi, no? Possono dire: beh, no, era molto giusto per quello, però sono cose totalmente diverse. È quello perché capita che a volte l'attore possa essere attendibile in cose diverse. Insomma.
Sì, ma tu lo sai che quello che fai tu tecnicamente è fantascientifico, cioè fare l'inquisitore, un cantante che
con
non abbia
quella voce,
che non abbia masticato quel tipo di grit, quel tipo
growl,
di growl, certo, e di tecniche che sono un po' il reparto proibito delle lezioni di canto, però che hanno
di spaccarsi, di rompersi, di farsi male.
Ma un altro si spacca dopo due repliche.
No.
Dopo tre frasi, poi.
Dopo tre frasi ha perso la voce.
A volte forse l'incoscienza di quello che uno sta facendo meramente tecnicamente, ma il far vivere un'emozione, un personaggio, una...
Sì, guarda, cioè, intanto quella voce lì è la stessa voce del direttore di Pinocchio, la stessa voce di Tiresia fatta 1000 anni fa a Epidauro, davanti a 10.000 persone e senza microfono. Quindi, su quelle cose così tanto estreme l'improvvisazione non esiste. Esiste il sapere come fare a salvarsi la vita in tutte le situazioni estreme. Io ho sempre studiato solo canto lirico quando ero giovinetto, quindi ho imparato da subito a salvarmi la vita senza microfono. Non ho mai studiato canto per il microfono. Quindi ho sempre dovuto usare la voce veramente a pieno uso corporeo della voce. E quindi, insomma, poi a una certa età uno c'ha una pratica, anche le corde più o meno sono allenate. No? Però, insomma, questo.
È una cosa comunque sconvolgente, fatelo dire, è sconvolgente.
Però, però non grava
sulla salute del
sulla
tuo
salute.
Corpo.
No, assolutamente. No, anche perché a questo punto da mo' che abbiamo perso la salute.
Tu, Jacopo, invece?
Jacopo, come ti prepari ai tuoi ruoli?
Ma dovrei dare la stessa risposta di Jeep, nel senso che, per esempio, in Casanova Opera Pop, i ruoli che interpreto io, che poi ne faccio più di uno all'interno dello spettacolo. Inizio con l'ubriaco Andrea Zanon, mm-hmm, nella locanda, personaggio inventato, quindi grande libertà. Mi è stata data la grande libertà di vivere i ruoli in maniera, diciamo, più verticale che orizzontale.
Okay.
Questo mi permette di improvvisare se succede qualcosa, rimanendo esattamente all'interno del lavoro fatto sul personaggio, e fa succedere delle cose sul palco che sono molto molto divertenti da vivere. E Zanon è un ruolo piccolo al quale sono molto affezionato, perché mi ha dato la possibilità di sperimentare alcune cosine e poi la gente ride, quindi è bello. Alvise, altro personaggio che poi è il ruolo principale mio che faccio nello spettacolo, è un ruolo inventato, è un personaggio inventato che dal copione non aveva una grande identità se non quella di essere un pusillanime, e nella storia, nel libro, viene descritto da Strokul come un imbecille incolore, quindi era difficile trovargli un'identità, perché essere incolore in teatro vuol dire non
essere. Sparire, non essere, certo.
E quindi trovare una chiave per renderlo
interessante, vivo,
è stata una delle sfide più divertenti di sempre.
Posso dire che però visivamente sei un po' incolore, ti hanno fatto molto pallido.
Certo, sono pallido, bianco, con parrucca, una parrucca che io la sera porto a spasso insieme a Elvis, porto anche la parrucca. E
fai lo stesso antipulci anche alla parrucca.
Certo.
Vabbè, dai, per onor del vero, facciamo vedere anche Gipetto nel ruolo dell'inquisitore.
E c'è da dire che Alvise, che ripeto, dalla scrittura è un ruolo abbastanza così, che non,
piatto,
imprendibile,
diciamolo.
Imprendibile proprio, imprendibile. Tutto da inventare, è diventato il mio preferito.
Il tuo personaggio preferito?
Sì, tanto. Cioè, proprio per come è nato e per quello che è diventato. cioè lui ha inventato una cosa che io, cioè a me lui diverte tutte le sere, che non è proprio che mi capita spesso, no, poi stai in quinta, c'hai le tue cose, stai là, mo entro, non esco. Lui riesce comunque a sorprendere, ma non solo me, anche il pubblico, che insomma non te l'aspetti, non è che ti aspetti, si sa che tanto lui è un comico, quindi fa la battuta e ridono, no, non è proprio così. E cioè la costruzione di questo personaggio è una roba pazzesca che io non avrei mai pensato di poter vedere da un collega che non conoscevo come nelle vene comiche,
neanche io,
no, neanche lui.
È stata la tua prima volta in questa grande comicità.
Mi è capitato di lavorare con dei comici eccezionali, soprattutto in Full Monty tempo fa. Ma anche in Mamma Mia, comunque, ma io non sono mai stato un comico e non mi considero un attore comico né un caratterista, però è stata lì la grande sfida.
A me piace tantissimo proprio questa cosa qua, l'idea che io non ho mai la sensazione che lui cerchi l'effetto.
Cerchi di fare il carattere, di fare ridere.
Cioè lui, ho questa sensazione proprio fisica. Che è abbastanza rara come cosa, nel senso che normalmente uno di professione sa quando arriva l'applauso, sa quando. Invece chiaramente è una cosa costruita non alla ricerca spasmodica
della risata,
dell'effetto.
Dell'applauso,
no,
della risata.
E questo è attorialmente pazzesco.
Ma parlando dei vostri personaggi e parlando di Casanova, di cui abbiamo la bellissima raccolta fotografica e un po' la spiegazione, noi ce la siamo letta, la trama, la conosciamo, vi abbiamo visto a teatro, ma se voi doveste raccontare al nostro pubblico da casa la trama di questo Casanova, come se la raccontasse il vostro personaggio, dal vostro punto di vista, come racconterebbe la storia di questo Casanova?
Io la vorrei da Alvise.
E come la racconterebbe Alvise?
Ok, già questo restringe il campo perché sennò diventa difficilissimo.
Sì, no. Però io
come racconterebbe? Alvise. Esatto, dai, facciamolo.
Sto prendendo questo spettacolo da tutti i punti possibili.
No, ad esempio Alvise, come racconterebbe questa storia?
Ma io ho il mio commercio di cuoio e il mio inserimento nella società che sta andando, diciamo, a gonfie vele. Ogni tanto qualcuno mi fa innervosire, ma ho una fidanzata bellissima con la quale probabilmente a breve mi sposerò e potrò giustamente usufruire, intanto avere la dignità di avere una bella donna al mio fianco, ma soprattutto posso avere la dote di suo padre, che è un patrizio veneziano, ed essere finalmente accettato dall'alta società veneziana, non solo per il pregio del mio cuoio bulgaro, ma anche e soprattutto perché sono abbiente e frequento i salotti giusti con la persona giusta. Certo, poi arriva questo famoso Casanova e se la porta via, e io cosa devo fare? Devo preservare la mia dignità, lo sfido a duello con la volontà di vincere, perché se io vinco il duello divento famoso, divento quello che ha ucciso il grande Casanova. E invece poi, quindi il mio punto di vista termina alla fine del primo atto, perché
spoiler alert, questo è hashtag spoiler, per dire l'italiano, e questo però è un grande punto di vista, un grande twist di questa storia, perché tutti raccontano solo sempre la storia dei buoni, degli eroi positivi. Come racconterebbe invece l'inquisitore?
Ma l'inquisitore è una persona che ambisce a diventare doge. E è un politico, è un uomo politico come tutti gli uomini politici, che hanno un obiettivo molto preciso e che passano sopra qualunque cosa pur di ottenerlo. Poi, ovviamente, le diverse epoche permettono i diversi modi, certo, più o meno cruenti. Lui poteva permettersi di avere dei modi anche cruenti, anche di prendere, incarcerare, torturare, fare, dire, e lo fa. Molto semplicemente. E quando poco poco capisce che c'è qualcosa che si sta inserendo, si arrabbia molto, perché se lo può permettere, perché approfitta del fatto che il doge sia un po' malaticcio, stia andando, e approfitta tanto di questo, anche di questa complicità, insomma, poi come tutte le complicità, poi scopri che in realtà non c'era una reale complicità, perché ognuno si fa sempre gli affari propri, con la contessa. E quindi in realtà lui è il percorso proprio di un politico che cerca di arrivare a una poltrona e che fa di tutto per ottenerla. Non credo che lui sia cattivo. Tu dici che è cattivissimo, cioè, ma è cattivissimo questo ruolo. Io non credo sia un cattivo, credo sia un uomo politico, perché gli uomini politici, per essere tali, devono essere tipo
pronti a tutto
e a passare sopra qualunque cosa e anche a cambiare idea da un secondo all'altro. Fa parte, credo, proprio della maggior parte degli uomini che lavorano in politica.
Però diciamo che comunque un certo timore lo incute.
Sì,
ecco.
No,
un po' di timore.
Vabbè, ma quello, sai, io lo puoi incutere in diversi modi, no? Però gli effetti sono gli stessi, cioè il periodo cruento dell'Inquisizione o il periodo cruento delle stragi
contemporanee,
è tecnicamente la stessa cosa sostanzialmente, e niente accade se non per il beneplacito dei politici.
Io invece ho una domanda. Questo spettacolo appunto è stato un po' un gioiello di Red Canzian, giusto? Che
assolutamente
arriva da tutt'altro, probabilmente. Com'è stato approcciarvi a questo lavoro e soprattutto a Red Canzian?
Io non mi sono tanto approcciato a Red Canzian perché è una persona che conosco da 22 anni.
Sì, sì.
Okay. Quindi per me è nato abbastanza in modo amicale, insomma. Lui mi stimi, insomma, e mi ha proposto questa cosa qua, per il quale poi lui dice no, perché io fin dall'inizio ho pensato a lui come inquisito, in realtà ho fatto tutte le audizioni che dovevo fare, col back tutto, ho fatto tutto. Però sì, è una visione sua, totale, però la cosa bella anche oltre quell'artistica è la visione imprenditoriale.
Okay.
Che è una cosa assolutamente unica nel panorama del teatro.
Perché ha creato un brand, diciamo.
No, lui per imprenditoriale intendo, sai, gli imprenditori come fanno, no? C'hanno un'idea, dopodiché per realizzare l'idea trovano i soldi.
Okay.
Gli imprenditori fanno così, insomma. Sì. Invece nel teatro non funziona così. Tu c'hai l'idea e poi non c'hai una lira e fai comunque lo spettacolo. E quindi tutto va in quel modo là. Invece no, un imprenditore, vero, deve essere capace anche di sostenere quell'idea. Nel senso che c'è l'artista incompreso nella vita, poi c'è Picasso, che è Picasso, però riesce anche a diventare un brand, lui stesso. Red già lo era, cioè già era un personaggio importantissimo, ha avuto l'onore e l'onere di essere al top assoluto per 50 anni, cioè praticamente l'impossibile proprio, quindi chiaramente in 50 anni, insomma, ti crei una serie di persone che ti vogliono bene, insomma,
che ti stimano,
questo è chiarissimo, a me è chiarissimo proprio anche in tournée, anche in quello che vedo nei camerini, nelle cose, proprio è pieno di persone che lo amano e quindi... sì, lui ha creato proprio un'idea da zero, però l'ha sostenuta questa idea. E quindi, sempre là, discorso che noi, credo, almeno possiamo dire di essere fortunati, perché abbiamo una nostra dignità lavorativa importante, sostenuta, insomma.
Sì. Non è difficile voler bene a Red Canzian, intanto per come si pone con tutti, per la generosità, per lo sguardo che dedica all'ultima delle persone che incontra per strada alla fine di una giornata infinita in cui ha lavorato. Ci ha messo 3 anni a scrivere questo spettacolo e ha scritto delle musiche meravigliose. Però la sua visione è andata oltre sulla scrittura della musica, perché lui aveva in mente esattamente anche i personaggi, aveva in mente... come voleva questa storia. Certo, poi ci ha lavorato con Strukul, c'è stato un grande e forte team di produzione, dalle coreografie agli arrangiamenti, tutto quanto, però è proprio il suo gioiello questo spettacolo, e ogni volta lo riguarda e ogni volta cerca la perfezione in questo. E poi si pone con una dolcezza nei confronti di tutti, che è, non so come dire, è difficile farsi dei nemici, perché in 50 anni puoi farti tanti amici, ma anche tanti, tanti nemici. E non è il caso di Red, perché è veramente la persona che ti trasmette esattamente quello che poi dice sul palco quando parla con grande naturalezza e ringrazia tutti, dai tecnici, quindi finito lo spettacolo c'è anche tutto il momento in cui lui ringrazia uno ad uno tutti quelli che l'hanno aiutato a costruire questo spettacolo.
E costruire veramente, bello. Nel senso che lui in un incidente che ha avuto in gennaio dell'anno, insomma, è accaduto per una scheggia di legno mentre aggiustava una cornice, mentre lavorava una cornice, la cornice, tra l'altro il quadro. Cioè lui fa le cose, cioè la voce dell'inquisitore non è che l'ho inventata io, sì, siamo stati là fino a quando lui non era convinto che quella cosa funzionava, poi a un certo punto mi ha detto: ok, funziona perché il mio nipotino si è spaventato. Questo è stato. Allora la voce poi è stata quella.
Bellissimo.
Nel senso che lui poi ha un intuito animalesco per le cose che secondo lui funzionano. E io non vedo proprio il motivo di non affidarmi totalmente a quello che chiede lui, perché c'è un'esperienza pazzesca.
Possiamo dire, senza fare troppi spoiler, senza dire troppe cose, che si sta vedendo il frutto di questa esperienza, no? Voi siete partiti adesso con queste repliche, avete una lunga tournée davanti e già lo spettacolo è richiesto, si vociferano grandi richieste anche dall'estero, e quindi diciamo che ha creato un prodotto legato a Venezia, legato a un'iconografia, legato a una storia e legato a delle persone. Che ne fanno parte, e che secondo me questo rende molto la cura di tutti i dettagli, fa sì che questo spettacolo sia così, così completo.
È un grande omaggio a Venezia questo spettacolo, è come se lui
debuttarlo a Venezia.
No, ma per me è stato un sogno. Io quest'anno è la seconda volta che sono tornato a Venezia a fare lo spettacolo, è una cosa che non è difficile da credere. Poi sold out sempre,
certo. Sì, sì.
Sempre. È una cosa stranissima, Venezia è veramente irraccontabile, cioè viverla facendo Casanova con Red, che comunque a Venezia è di casa, insomma è una cosa, è un privilegio, basta, abbiamo dovuto solo godere della cosa e dargli giù, perché comunque quando dice lui lo vede sempre e perfeziona, lui lo vede sempre e perfeziona, cioè lui è lì, o è giù o è in quinta a vedere lo spettacolo, ma con una dolcezza che tu non senti il peso di qualcuno che lo osserva, no? Qualcuno tipo lui.
Ma la bellezza di essere in quinta e averlo di fianco che sta guardando,
è proprio
la scena
bello,
accanto a
cioè
te,
è proprio bello l'idea che tu entri in quinta con Red lì, è una cosa pazzesca.
Allora, una cosa che mi ha lasciato molto molto in positivo questo spettacolo è proprio la forza di questo Casanova, ovvero Gianmarco Schiaretti. Com'è lavorare con lui invece?
Allora, io non lo conoscevo prima,
okay,
onestamente, ma neanche di nome lo conoscevo. Anche perché lui lavora sempre all'estero, quindi non l'ho mai visto lavorare in Italia. Sì, insomma, poi ho una frequentazione del musico, insomma, credo abbastanza continuativa, ma non è che sto proprio lì a parlare più di tanto. Invece poi ho scoperto che era una persona molto conosciuta. Lo vidi una volta in Tamata, cioè con Red, perché c'eravamo visti per una cosa e c'era il giorno in cui lui veniva a fare, diciamo, il provino. E io ero presente a questa cosa qua. Nel senso che è arrivato questo tipo di cui tanto si narrava, è entrato in sala, buongiorno, bellissimo, educativo, gentilissimo, stupendo, magnifico, entra in sala e si spara tipo, non so, 15, 18, 20 canzoni a memoria, come se fosse un disco. E io ho detto, io non ho mai visto una cosa del genere. Insomma, qualche collega più o meno lo conosco, sì, ma poi, insomma, quella cosa lì io non l'avevo mai vista. E basta, ma anche Red, insomma, chiunque lì in quel momento ha pensato, è un personaggio molto particolare, perché è una persona che lavora, non so, in 3-4 lingue diverse, in giro per il mondo, ma veramente facendo i protagonisti. Quindi è tutto ciò senza il minimo... è una persona veramente gentile, veramente affettuoso, veramente è umanamente spettacolare. Questo è quello che penso di lui, ma credo sia abbastanza oggettivo per noi una cosa del genere. Lui si comporta in questo modo qua, ma è la persona più disciplinata che io conosca, tipo, dal punto di vista della preparazione, dell'allenamento, allenamento che tutti
fisico,
i giorni... Sì, no, nel senso che quando la compagnia si sposta c'è un albergo là, bisogna trovare la palestra. Nel senso, proprio non se ne parla.
E la lavanderia.
E la lavanderia.
Anche perché in scena deve giustamente deve fare la sua...
Sì, oddio, quello che lui presta in scena è una cosa chiaramente costruita negli anni, sì, è evidente, non è che... perché... e poi, vabbè, come cantante è una cosa... quindi questo è lui. Io credo di non aver mai visto una cosa del genere. Però a parità di affetto, è proprio bello stare con lui, sì, per me proprio sono affezionatissimo a lui, in modo diverso da come sono affezionato a tutti gli altri, perché io non me l'aspettavo che arrivasse questo personaggio che fa i protagonisti in tutto il mondo e che io potessi godere anche umanamente. Di una persona di rara disponibilità, di raro, ma in scena pure, cioè
sì,
una
sì,
cosa, una persona che in scena ti uccide con gli occhi, insomma non è semplicissimo, perché ripeto, un personaggio che due giorni prima recitava in tedesco, il giorno in francese, cioè non è proprio immediata
con
la
tutte
cosa.
Queste belle premesse, Jacopo, tu hai dovuto vestire letteralmente le sue scarpe a un certo punto,
questo
tuo
sì.
cameo nel ruolo di Casanova.
Allora, dico anch'io due parole su Gianmarco.
Ma
due.
Prego.
La prima è che lo conosco da 15 anni.
Non ci
siamo visti per un sacco di anni, ho seguito la sua carriera da lontano. L'ho visto debuttare in Giulietta e Romeo quando stava cominciando a fare questo mestiere e ho visto la sua evoluzione meravigliosa. E mi piace descrivere Gianmarco Schiaretti come un essere umano dal valore meraviglioso umano, ma dal punto di vista artistico è come avere il talento di John Owen Jones nel fisico di Batman. Molto semplice, molto sintetico, questo per me è Gianmarco Schiaretti. Un attore generoso, un cantante strepitoso e sicuramente una stella del musical internazionale. E qui veniamo alla difficoltà di mettermi i suoi vestiti, cioè di vestire i panni di Casanova. Una grande e bellissima sfida, perché è un ruolo che dal punto di vista del personaggio è per certi aspetti molto lontano dal mio carattere e dal mio non essere in senso assoluto un maschio alfa. Dall'altra parte però ci sono questi brani bellissimi da cantare e diciamo che è comunque un ruolo molto complicato da affrontare, va fatto tante volte per portarlo a un livello che sia quello che merita questo spettacolo e il resto del cast e la scrittura. C'è da dire anche che io fisicamente sono diversissimo da Gianmarco, e quindi il lavoro, ne parlavo con sia con Chiara Canzian che con Caroline Canters che ha curato la nuova regia, no? Il percorso che faccio io nella ricerca del personaggio per portare in scena Casanova è in qualche modo l'esatto opposto di quello che fa Gianmarco, perché lui ha una certa prestanza fisica che io non ho. Io vengo da uno stile, un modo di muovermi completamente diverso, ma il personaggio è quello lì.
Restituite lo stesso personaggio.
L'ha detto anche Red, facendomi tra l'altro dei complimenti bellissimi, mi ha detto la prima volta che l'ho fatto a Venezia, mi ha detto stasera ho visto un Casanova diverso, inaspettato, ma sei stato bravissimo. Basta, sono felice.
Chiudiamo
yes,
qui.
Yes, ce l'abbiamo fatta.
Diciamo che è stata una bella sfida, però Adesso la sfida ve la proponiamo noi.
Ah, così sei entrato a gamba tesa?
Assolutamente sì.
Vabbè,
non vedevo l'ora.
Abbiamo fatto le chiacchiere formali, ma adesso aiutatemi a lanciarlo in camera come si fa nei programmi seri.
Il gioco.
1, 2, 3 e insieme diciamo il gioco guardando in quella camera lì. Pronti? E allora 1, 2, 3.
Il gioco! Indovimalo.
Allora, avrete due titoli a testa di due film celebri, notissimi, facilissimi, e non so come altro descriverli, che dovete far indovinare al vostro collega solo mimandoli senza parlare.
Ma devo dire due parole, no?
No. Noi vediamo il titolo e voi dovete farlo indovinare al vostro collega.
A gesti o anche suoni.
A gesti, a suoni, ma senza la parola, senza l'emissione di parola.
Perché se sentito la ansia non è
allora chi vuole iniziare a fare il mimo?
Ma assolutamente io.
Perfetto.
Okay, allora.
Allora ti facciamo, ti diamo il titolo del tuo film.
Egive.
Questo è il titolo del primo film che devi interpretare.
Yeah.
Uccelli
non
di fuoco.
Non c'hai capelli? No, sei distratto.
Stiamo qua.
Che stai a fare? No, che è Titanic.
Bravissimo.
Ma si capiva anche da seduto. Ha fatto anche, capito?
Ho fatto anche il vento.
Ho pensato via col vento, però
non
poi...
Allora.
Secondo me Jack gliel'ha un po' appoggiato.
È quello.
Hai capito?
Ma che è sta cosa?
Vediamo Jacopo.
Ma che bello.
Devi fare Rose nuda sul...
Ah, ecco, però i film sono un po' una pippa, però insomma...
Vedremo, questa sarà bella tosta invece.
Pronti?
No, ma i titoli, aiuto.
Ah, tra l'altro abbiamo 20-25 secondi per indovinarlo, quindi...
Prego.
Non hai tirati... No. Neanche il corvo, no, ma sai, potrebbe essere.
Beh, però ha fatto una gestualità molto, molto
Tarzan. No,
però siamo sulla giusta. Mi dicono basta.
Mi dicono che la regia era il pianeta delle scimmie.
Il pianeta lontano.
Ciao. No, sei stato bravissimo.
Però posso dire,
sono io che sono una pippa.
No, sei stato molto
bravo. Mi è piaciuto di più Titanic.
Oh.
Vediamo.
Ci
Jeep.
Siamo. Questo.
Quest'altro.
Ancora?
Certo. Sono siamo due pazzi. Due a testa.
Questo è difficile da fare.
Tre.
È difficile.
Due. Uno.
Zero. Senza cantare.
Puoi fare dei motivetti.
Grease.
Ma già la movenza era richiamata.
Non so, io...
La brillantina. Bravo.
Vediamo.
Posso dire che è anche molto bravo Jacopo a indovinare.
Appunto.
E questo, Jacopo, è il tuo ultimo film.
Pronti? 3, 2, 1, via.
Ma chi è questo orribile personaggio? Non so, non ho idea. Ma Dumbo che fa vola.
Bravissimo! Sì. È Dumbo!
Ah, Dumbo!
Sì. Quindi dopo che mi tiro le orecchie me ne escono sei.
Ho addirittura indovinato.
Sì. Ma questa cosa è una cosa straordinaria. Oh, ancora?
Basta.
No, basta. Ho detto il vostro telefono, ho detto no.
No.
È finita. Allora mi sento dire che a livello...
Mai pensato di poter indovinare una...
Dumbo, l'hai indovinato?
Ma sì, ma malgrado
a
me.
A livello di punteggio il nostro inquisitore ha un punteggio più alto, ma Jacopo sei stato veramente bravo. Ma noi non abbiamo finito di mettervi in difficoltà.
Non è finito per niente, perché adesso...
Adesso è arrivato il momento che io un po' ti ho dedicato.
lo sciogli lingua.
È scritto grande, sì, non ce l'ho.
Inizi, chi vuole iniziare dei due?
Ma comincio io.
Vai. Oh, no. Allora, puoi leggerlo una volta tra te e poi
lo
boom.
Dici guardando in camera. Eccolo qua.
Questo l'ha scelto
la nostra regia per te.
Lo devo leggere?
Sì, leggitore da sé, ma anche senza pronunciare ad alta voce.
Ho letto.
Ok, tre. Allora quando vuoi.
In camera. 3, 2, 1, tempo.
Farincetta di chiavacci, lucchettini, catenacci, serrature, chiavistelli, toppe, chiodi, sprangacchioni, non so un po' di quei babbioni che si fanno fino a chiare.
Boom! 5 secondi.
5 secondi, 5 secondi. Cioè, record mondiale.
Ah, questo è un altro, pensavo Jeep fosse lo stesso.
Io pensavo, speravo fosse lo stesso.
È difficile battere Jeep su questo suo lingua, ma ne abbiamo uno anche per te.
Posso leggerlo?
Prego,
però.
Prego, puoi leggerlo. C'è della serietà, dell'impegno.
Sì.
Pronti, regia, ci siamo? Diamo il tempo tra 3, 2, 1.
Chiama gli abitatori dell'ombre eterne, il rauco suon della tartare a tromba, treman le spaziose atre caverne, l'aer cieco a quel rumor rimbomba.
In
7 secondi e 41.
Posso dire una gran sfida, vedremo a fine anno.
Chi vincerà?
Quale sarà la nostra classifica? Ma posso dire
capiremo.
Che non si dà classifica all'arte. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. Ci
grazie
date un po' di appuntamenti per questo spettacolo? Dove vi possono venire a vedere?
Domani quando? So che siete a Roma, giusto?
Sì.
A Roma per
due settimane.
Al 22, mi pare. Sì,
sì, sì. Due settimane teatrali. Poi c'è tutta la tournée in giro per l'Italia fino a marzo.
E chissà, magari anche nel mondo.
E poi speriamo. Mondo dall'anno prossimo.
Sarebbe molto bello, perché sarebbe molto bello ovviamente che ci andassimo noi all'estero.
Assolutamente.
Perché si può comprare lo spettacolo, si può comprare anche tutto, no?
Tutto insieme. Già che
andarci noi sarebbe una cosa abbastanza unica e allora. Speriamo.
Nella speranza di risentirvi da, chissà, Shanghai, Sydney o Oslo. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati
grazie
con noi. Dal cast di Casanova Opera Pop è tutto. E facciamoci un ultimo cin per
assolutamente
salutarci.
Ragazzi, grazie mille a
grazie
tutti
mille.
E ci vediamo alla prossima puntata.